www.radiojo.it e la storia continua. Onora il medico tuo. La scuola di Salerno. A disposizione dei monaci, nelle biblioteche dei monasteri, erano rimasti solo erbari e modesti manuali in medicina pratica, estratti e compendiati dalla tradizione greco-bizantina, la Dioscoride Oribasio, o romana, quella di Plinio il Vecchio, Celio Aureliano, mentre le rare opere di Ippocrate, gli aforismi, arie, acque e luoghe, e Galeno, sulle sette, sull'arte medica, sul commento o sugli aforismi, disponibili in traduzione, venivano subissate da gran quantità di apocrifi e rimaneggiamenti. Ciò non toglie che questa fu la via principale attraverso cui si conservò la tradizione testuale della medicina classica. Dopo il 1000, soprattutto tra il 200 e il 300, la biblioteca medica aumenta enormemente e muta qualitativamente. Attraverso le vie dell'Islam arrivano in Occidente e vengono tradotti in latino molti testi medici, greci e arabi sconosciuti. Il primo grande corpus di tradizioni è l'opera di un monaco di Montecassino, Costantino Africano, a cui si devono le versioni, piuttosto libere, di alcuni testi arabi ispirati alla dottrina medica galenica, fondamentali per la sua precoce diffusione, la cosiddetta Pantegni, cioè tutta l'arte medica, del persiano Ali ibn Abbas del X secolo e di Isagoge di Hunyan ibn Isaac, noto in Italia con il nome di Giovannizio del secolo IX. Molti altri testi arabo-galenici, greci o di ispirazione greco-alessandrina, come il De Natura Hominis di Nemesio del III secolo, con i relativi commenti, entrano a far parte delle opere studiate nella scuola di Salerno, attiva già nel X secolo, fiorente soprattutto nel XII e XIII. La scuola di Salerno è il ponte che fa entrare la medicina nelle future università. Il ristretto canone medico che in essa si utilizza a partire dall'XI secolo, l'Articella, composta da opere teoriche e pratiche da Ippocrate, Galeno, Giovannizio e altri, resta in vigore fino al Rinascimento, e la miscela di dottrina, metodologie e didattica che alcuni maestri, in particolare Urso di Calabria, qui mettono a punto, orienterà per secoli la formazione professionale del medico universitario europeo. Bisogna ricordare inoltre che una Costituzione promulgata da Federico II intorno al 1250 regolamenta il corso degli studi necessario per ottenere dalla scuola di Salerno il diritto a esercitare la medicina. 3 anni di logica, 5 di medicina, compresa anatomia e chirurgia, più un anno di tirocinio con un maestro esperto. Durante il 200 e ancora più nel 300, l'insegnamento della medicina si istituzionalizza, seguendo le linee già tracciate a Salerno, nelle università di Montpellier, Bologna, Parigi, Padova, poi Siena, Pavia, Firenze. La seconda filosofia. Il curriculum degli studi di questa nuova medicina teorico e pratica, ormai definibile scolastica, si amplia sulla base di alcuni testi galenici tradotti da Burgundio da Pisa e Niccolò da Reggio e arabi tradotti da Gherardo da Cremona. Tra di essi spicca il canone di Avicenna, medico persiano, vissuto a cavallo del 1000, che entra come autorità di prima grandezza nei curricula delle maggiori università, diventando tra 1270 e 1320 il manuale di base degli studi medici, e tale resterà per circa 3 secoli. Ma in questo stesso svolgere di anni, l'aspirante medico deve familiarizzare anche con i testi fondamentali della filosofia naturale aristotelica, quei libri naturales che erano stati commentati dal filosofo e medico arabo andaluso Averroè nel XII secolo e tradotti dall'originale greco da Guglielmo da Moerbeke intorno al 1260. L'intenzione di conciliare l'anatomia e la fisiologia delle due autorità massime in campo scientifico, Aristotele e Galeno, in più punti divergenti, è già centrale in Avicenna e animerà molte discussioni nel tardo Medioevo e nel Rinascimento medico. Ne viene condizionata anche l'identità professionale e intellettuale del medico universitario, che progressivamente ascende da operatore pratico della salute, encomiabile ma pur sempre meccanico, a filosofo scienziato che conosce i segreti della natura. L'affermazione di origine alessandrina, ripresa nel VI secolo da Isidoro da Siviglia, secondo cui la medicina era una seconda filosofia, e diventa finalmente realtà. Questo cambiamento implica che il corpo umano, e con esso la salute, la malattia e la guarigione, diventa un fenomeno indagabile, che segue regolarità come il moto degli astri o di altri eventi naturali. Dal XII secolo in poi, specie con le ricerche filosofico-naturalistiche della scuola di Chartres, la natura tutta non è più il terreno degli interventi miracolistici di un Dio, che continuamente vi interviene, ma si presenta come un progetto razionale regolato da leggi previste all'atto della creazione. Al tempo stesso, come opera di Dio, corpo e salute acquisiscono un valore che si riverbera su chi se ne occupa. Così, se nell'Alto Medioevo il riferimento biblico legato alla medicina era «Io, il Signore, sono colui che ti guarisce», così è scritto nell'Esodo 15-26, dal XII secolo si ricorre preferibilmente all'esortazione «Onora il medico perché è stato istituito da Dio e ne hai bisogno». Si trova nell'Ecclesiastico 38.1. Il medico, dunque, è divenuto per tutti lo specialista della salute fisica, separato ormai dall'uomo di chiesa che si riserva il compito di curare l'anima. Dotato di un sapere razionale, egli è stato impartito secondo un curriculum ufficiale ed è il peritus, un professionista che esercita determinati atti canonici, l'esame esterno del polso e delle urine, finalizzati alla diagnosi e alla cura.